liberaci dal male. Ci sediamo. Ecco, ci rivediamo dopo una piccola pausa, quindi riprendo. Eravamo al capitolo, abbiamo, insomma, l'ultima volta, capitolo 15, dopo che Abramo torna dalla battaglia, dalla guerra con i quattro re. Ricordate che ha questo momento ulteriore di sconforto, dice: io vado a invecchiare, morirò, chi resterà mio erede? Il mio domestico, no? Dio lo prende, lo tira fuori dalla tenda, gli dice: conta le stelle, se riesci a contarle, eccetera, no? E lì c'è questa frase che è diventata famosa per descrivere Abramo. Abramo credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. Questa frase qui c'è nella lettera agli Ebrei e definisce Abramo come padre della fede, quindi un grande uomo di fede. Ecco, noi abbiamo detto che questa è la traduzione che chiaramente è passata come interpretazione anche così nella storia della Chiesa. Potrebbe esserci un'altra traduzione che forse giustificherebbe meglio questo andare su e giù della fede di Abramo, e questo Abramo avrebbe detto: se tu realizzi le tue promesse non fai altro che il tuo dovere, che è sicuramente una frase molto più bassa come livello, però forse più vicina alla vicenda di Abramo. Poi ricordate che Dio fa questo patto di giuramento squartando in due gli animali, e questo sangue che scorre, Dio che passa attraverso l'immagine del forno, del fuoco, e Abramo invece che è assopito, incapace, no, di mettersi, di poter adempiere anche lui il patto, no? Chi dei due tradisce farà la fine degli animali, verrà spaccato in due. Ecco, questa promessa in realtà la fa solo Dio, ok? Poi siamo passati al capitolo 16, l'immagine di Agar. Arriva il figlio Ismaele, questo scombina il clima della famiglia di Abramo, Sarai lo vuole cacciare, la vuole cacciare, lei assieme al bambino. Abramo non si intromette, sta zitto, Agar si allontana, perde il sentiero, finisce praticamente che sta per morire, e Dio interviene con queste due domande che riportano Agar ad essere creatura: da dove vieni e dove vai? E poi, ecco, Agar che pronuncia il nome di Dio, no? Prima è Dio che la chiama per nome, quindi la recupera come creatura, come donna, la fa esistere, nessuno l'ha chiamata per nome, nessuno le ha rivolto la parola prima, adesso Dio le ridà la sua dignità. E poi, cosa ancora più straordinaria, è l'unica donna che dà a Dio un nome, perché dice, no, tu sei il Dio della visione, perché diceva: non ho forse visto Dio in colui che mi vede, perché lei è su questo specchio d'acqua, ecco, in questa fonte che c'è in mezzo al deserto del Negev, e lei dice: è come l'occhio di Dio, cioè Dio mi ha visto, io vedo Lui. L'unica donna che dà un nome a Dio. Dopodiché, capitolo 17, sono passati 13 anni. Ecco, quando noi entriamo nel capitolo 17, 13 anni in cui noi abbiamo tante volte notato i silenzi di Abramo, ma dovremmo dire a questo punto anche i silenzi di Dio. 13 anni che Dio non si fa sentire. È chiaro che Abramo ritiene che il figlio della promessa sia poi Ismaele, no? E, ecco, nel capitolo 17 abbiamo tre cambiamenti di nomi, eravamo arrivati più o meno qui. Il primo nome che cambia è quello di Dio, che si chiama El Saddai. La CEI traduce Dio onnipotente, ma abbiamo visto che la parola Sad significa cima della collina, alluderebbe alla mammella, quindi il Dio che nutre, il Dio che allatta, cioè l'onnipotenza di Dio sarebbe il suo nutrirci. Questo è il significato del nuovo nome di Dio, di cui noi poi l'onnipotente è un nome che continuamente diciamo, forse avendo perso anche il significato originale. Poi cambia il nome di Abramo, cioè da Abram diventa Abramo. Ci sono i foglietti in fondo per seguire anche chi è arrivato adesso. Ecco, da Abram diventa Abramo, c'è l'aggiunta di una consonante, padre, si dice, no, di molti popoli, moltitudine di popoli. Sapete che il valore numerico della parola Abramo, perché ogni lettera in ebraico corrisponde a un numero, è di 248, che corrisponde all'insieme delle membra del corpo umano. Quindi proprio emerge l'idea di una perfezione nel nome di Abramo. Cambia anche il nome di Sarai, che diventa Sara. Viene tolta questa yod finale, non più principessa mia, ma semplicemente principessa, quindi per tutti. Eravamo più o meno arrivati qui. E da qui partiamo con il racconto della circoncisione, che appare qui, sapete, allora storicamente si è voluto in qualche modo datare la circoncisione all'epoca di Abramo, in realtà è un'usanza che c'è a tutt'oggi in tante tribù dell'Africa, per esempio, come rito di iniziazione alla vita adulta, ok? Proprio come prova, tra l'altro certe tribù lo fanno anche proprio in maniera non chirurgica come fanno gli ebrei oggi, che fanno col bisturi, no? Tutto ben preciso, ma qui, ecco, anche in maniera un po' selvaggia, è una prova di virilità, ok? Quindi probabilmente in uso nelle tribù antiche come rito di iniziazione alla vita sessuale, ma anche come questione igienica. Quindi probabilmente c'è anche questo motivo, anche se l'igiene non esisteva chiaramente come idea. Quello che ci interessa però è questo, che la circoncisione si appella a ciò che Dio aveva detto al capitolo prima, si integro, tamin, integro in ebraico, compare 49 volte nell'Antico Testamento, indica integrità, perfezione, pienezza, completezza, senza difetto in senso morale e fisico, ma soprattutto è il tipo di rapporto con Dio, un impegno che afferra tutta quanta la vita dell'uomo, integro, cioè ti dai a Dio interamente. Colpisce quindi che Abramo e la sua discendenza realizzino questa perfezione attraverso la circoncisione, cioè una mutilazione che toglie al corpo del maschio la sua integrità fisica. Ma come? Se abbiamo detto Abramo 248, tutte le membra del corpo umano, l'essere perfetto, perché fare qualcosa che toglie invece qualcosa al corpo umano? La circoncisione diventa così un rito che manifesta il ribaltamento del pensiero di Dio. Questo ve lo dico perché per mettere in crisi anche questa cosa, che per Israele sapete è un rito che contraddistingue, proprio è diventato un marchio di fabbrica, ma che sul quale i profeti, se ricordate, si sono molto scagliati dicendo: non ha nessuna importanza che tu circoncida il corpo quando invece è il cuore, cioè la tua intelligenza, che devi circoncidere, no? Quindi la circoncisione diventa così un rito che manifesta il ribaltamento del pensiero di Dio. La perfezione, che è il corpo umano, è imperfetta, e l'imperfezione, la circoncisione, è perfetta. Si rovesciano le cose, ma probabilmente appunto è più facile circoncidere il corpo che non la dura cervice. E quindi si introduce questa cosa, ma più sotto Dio aggiunge ad Abramo: quanto a Sara tua moglie non la chiamerai, cambio del nome, vi ho detto, poi dice la benedirò, ti darà un figlio, ok? Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e pensò: a uno di 100 anni può nascere un figlio, e Sara all'età di 90 anni potrà partorire? Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse, lascia perdere Dio, abbiamo già Ismaele, cosa vuoi che ci sia un figlio, no? Quindi c'è questa cosa, no? C'è Dio che inizia un discorso aspettandosi che Abramo risponda, Abramo tace fino al versetto 18, quando interviene per ridere. Cioè il riso di Abramo è un riso che potrebbe offendere proprio il suo interlocutore. Non si tratta neanche di una mancanza di fede, fosse una mancanza di fede, sarebbe più onesta. Si tratta di una ironia. Cioè Abramo fa dell'ironia con Dio, che è peggio, no? Quando fa ironia. Quindi, come dire che la distanza tra Dio ed Abramo, che già avevamo visto in quell'episodio con Melchisedec, quando Abramo praticamente riconosce questo Dio pagano, dicendo quasi quasi è più importante il tuo Dio che il mio, adesso qui ancora di più si delinea questa spaccatura tra Dio e Abramo. Abramo mostra di non credere alla promessa. Il padre della fede qui è un uomo senza fede. Io sottolineo queste cose per farvi capire anche una cosa che probabilmente sapete già, che non esiste la fede che intendiamo noi, esiste come categoria mentale, come predicazione moralistica. Quando uno dice a padre ho poca fede, giusto, normale, deve essere così, se no non sarebbe fede. Cioè, se la fede fosse l'acquisizione di una serie di certezze, potresti essere anche autoconvinto, potresti essere maniaco, potresti essere malato di mente. Qui abbiamo un padre della fede che ogni altro capitolo si dimostra incapace di fidarsi. Va bene? Questo è quello che viene fuori. Bene, passo avanti. Silicona è per introdurre il brano che adesso conosciamo tutti, no? È l'icona che rappresenterebbe la Trinità, ma in realtà si rifà alla visita dei tre personaggi, tre angeli, ad Abramo sotto la quercia di Mamre, che vedete lì, stilizzata chiaramente, molto stilizzata. Dove sei? Qua. Eccola lì, questa è la casa di Abramo, i tre angeli seduti a mensa, va bene. E questo ci introduce al capitolo 18. Poi il Signore apparve alle querce di Mamre. Siamo vicino a Ebron, ma poi vediamo dov'è, grosso modo a metà della terra di Israele. Mentre egli sedeva all'ingresso della tenda, nell'ora più calda del giorno, alzò gli occhi, vide che tre uomini stavano in piedi. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti». Noterete che sono tre, ma parla al singolare. E vedrete in questo brano come il singolare si sostituisce al plurale e viceversa. Siamo di fronte a più tradizioni che il redattore finale, cioè quello che ci ha consegnato questa pagina, ha voluto conservare, ritenendo che fossero tutte ugualmente importanti. E quindi tu però leggendo noti queste, no, che in uno scritto normale non dovrebbe essere. Bene, si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi, andrò a prendere un boccone di pane, ristoratevi. Gli dicono sì, fai quello che hai detto. Allora Abramo andò in fretta da Sara, presto tre stai di fior di farina, impasta le fanne focacce. Quintali di pasta, di pane, quintali, una cosa sproporzionata, cioè una cosa che non ha senso, cioè veramente un'enormità. Però sapete, più cibo vuol dire ospite importante, come quando si invitava il parroco una volta nei paesi, non qui ovviamente, che si, allora, i primi, do secondi, lessi, rosti, cose, tutta questa roba. Perché? Perché l'ospite è importante, quindi devi fare molto. Cioè, questa mentalità c'era anche allora. Abramo andò in fretta, dunque dice a Sara, all'armento corse lui, prese un vitello, lo diede al servo, che lo preparò, prese panna e latte fresco, li porse loro, così egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero. Quindi tutto sto apparecchio. Allora, siamo di fronte a un racconto di visita della divinità nei confronti dell'uomo. La troviamo in tutte le culture, la troviamo anche nella cultura greca, con personaggi, per esempio Zeus, Poseidone, Ermete, che fanno visita, no? E dopo nasce Orione. Quindi è un tema ricorrente, quello della visita della divinità. è quasi un modello letterario che probabilmente l'autore sacro prende. Però quello che sbalordisce nel racconto è Abramo, che è totalmente cambiato. Se noi pensiamo all'Abramo di prima, è un'altra persona, loquace, al centro della scena, anche se non è lui il protagonista, è il soggetto di tutti i verbi di movimento: corse incontro, si prostrò, andò in fretta, corse lui, prese il vitello, lo diede, prese la panna, porse loro, stava in piedi, sempre Abramo, quindi molto iperattivo, e si dà da fare. Da un punto di vista tecnico probabilmente questo racconto era a sé stante, era un racconto tipico di racconti così antichi, c'era un racconto legato ad Abramo. Perché è finito qua? Vi spiego anche questa cosa. Tutti i racconti che avevano per protagonisti o venivano nominati personaggi tipo Abramo, Lot, vengono presi e portati dentro il testo sacro, perché l'autore, il redattore finale, dice: se c'è questa tradizione la prendiamo, vuol dire che ha una sua verità, ok? Legati semplicemente dal fatto del nome. Qui si nomina Abramo, bene, prendiamo Abramo. Qui si nomina Lot, bene, mettiamo dentro Lot. Anche se il racconto in sé non è sempre così lineare. Bene. Qui manca, per esempio, allora, cose strane, la diversità di Abramo è molto diverso rispetto a prima. Manca qualsiasi riferimento alla promessa, che durava già da 24 anni. Mancano pure le promesse della terra e dell'abbondanza della discendenza. Il testo non offre riferimenti temporali, se non il fatto che tra un anno Sara avrà un figlio. Questo è l'unico riferimento temporale. Quindi non sappiamo quanto tempo è passato dall'ultima parola di Dio. Andiamo oltre però. Poi gli dissero, i tre ospiti: dov'è Sara, tua moglie? Rispose: è nella tenda. Riprese: tornerò, vedi che è il singolare adesso, non torneremo, tornerò da te fra un anno, a questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, senti qua, questo è il redattore che parla a noi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, quindi non ha più il ciclo. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: no, non ho riso, perché aveva paura. Ma egli disse: sì, hai proprio riso. Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava. Allora, qui c'è una cosa strana. Il Signore, guardate che lì è Elohim, non è Yahweh. Quando si nomina il Signore in italiano, Elohim, che è un termine in realtà generico, ok? Vorrebbe dire il Signore, ma vuol dire il Signore della creazione, cioè colui che ha inviato la madre natura. È un termine perché non si può nominare Yahweh, quindi Elohim, il Signore. Inizia con una domanda diretta: dov'è Sara, tua moglie? Abramo risponde come se fosse la cosa più naturale, ma né Sara né Abramo sono sorpresi di essere conosciuti da questi qua. Nessuno si può nominare. Questi numerosi vuoti di informazione mettono in evidenza ancora di più il centro del racconto, che è l'annuncio della nascita del bambino. Da questo momento fino al versetto 15, Dio, rivolgendosi ad Abramo, parla con Sara senza mai averla davanti. Notate la tecnica: Dio parla con Sara, ma Sara non c'è, è nascosta. Il tutto secondo le regole orientali: l'uomo sta sulla soglia della tenda, la donna dietro, nascosta. Questa scena è molto importante. Dio sta parlando con Sara, con i pensieri di Sara, perché notate che Dio legge il pensiero a Sara, ma davanti ha il carciofo di Abramo. Scusate per il carciofo, ma era tanto per dire, no? Cioè Dio parla con Sara, addirittura gli legge i pensieri, ma davanti c'è Abramo, Sara non c'è. Ed è interessante perché Abramo deve ascoltare tutta la conversazione, dove lui non c'entra niente, ma deve ascoltare, compresa la risata e anche i pensieri della moglie, che Dio gli rivela cosa sta pensando sua moglie, lui non lo sa. E la prima domanda di Dio, dov'è Sara, serve a mettere in gioco più Abramo che Sara. Il dov'è Sara richiama le precedenti domande di Dio: Adamo, dove sei? Caino, dov'è tuo fratello? Nessun commentatore pensa che Dio non sapesse dove fossero. Dio sa perfettamente dove si nasconde Adamo e dove si trova Abele e cosa gli sia successo. Si può correttamente ritenere che anche qui Dio sappia perfettamente dov'è Sara? Quindi a cosa serve la domanda? A cosa serve la domanda ad Adamo? A cosa serve la domanda a Caino? Come ad Adamo deve rendersi conto della condizione in cui è caduto, e così Caino deve prendere coscienza di ciò che ha fatto al fratello Abele, la stessa domanda ricorda ad Abramo, che si sta preoccupando unicamente degli ospiti, che ha anche una moglie. Notate la ripetizione due volte: dov'è Sara, tua moglie? E poi, allora Sara, tua moglie, avrà un figlio. Ripetizione, due volte. Non c'è niente di scontato nella Bibbia. Costava una fortuna mettere per iscritto la parola di Dio, no? Pergamene, ore, no? Attenzione, ma quindi era un'opera d'arte, costava una follia, non è come oggi. Quindi non c'è mai una parola in più nella Bibbia, perché costavano. Cioè uno dice, metto le parole tanto, una in più, una in meno. No, quindi è tutto ben calcolato. Non è certamente casuale che il correre di Abramo nei primi versetti si trasformi in silenzio e immobilità del patriarca, non appena quella domanda gli ricorda che esiste anche Sara e che è sua moglie. Dice un commentatore ebraico: quando si è ospitati da qualcuno si devono chiedere informazioni sulla salute della moglie al marito e del marito alla moglie. Gli angeli sapevano bene dov'era la nostra madre Sara, ma fecero questa domanda per far risaltare quanto essa fosse umile e per renderla più cara a suo marito. Sta di fatto che il racconto mette in primo piano Sara, che però rimane dietro la tenda, è lei la protagonista, anche se non si vede, ricordando forse notizia più nota ai lettori, la vecchiaia di Abramo e la sua moglie che è in menopausa. Quale bisogno aveva il lettore che gli venisse ricordato di nuovo che Abramo e Sara sono anziani? Lo sappiamo, l'abbiamo capito. Anche il riso di Sara richiama quello di Abramo, ma non è perfettamente identico. Abramo ha già detto di non credere in se stesso, né Sara crede in se stessa, e adesso anche Sara afferma di non credere né in se stessa né nel marito. Come dire che la difficoltà di Dio non è quella di far nascere Isacco, ma piuttosto di riportare Abramo e Sara a credere che questo è possibile, a far nascere loro la speranza. Cosa dice Sara parlando di se stessa? Sono abbizzita a Allah, non Allah nel senso di Dio, in ebraico Allah vuol dire un vecchio abito che cade a pezzi. Questo dice Sara di sé: sono come un vecchio abito a brandelli che cade a pezzi. E quello che dovrebbe provare una donna evidentemente non lo prova più, cioè Edna, dovrei provare Edna, il piacere. Ecco, per questo la Bibbia era vietata da leggere, lo capite, no? Cioè, questa qui parla della sua vita sessuale. Il piacere, Edna, il piacere fisico. sono espressioni molto forti che dicono che probabilmente lei e Abramo non hanno più rapporti da tempo. Perché? Perché tanto Sara è sterile, quindi a che serve? Ecco cosa succede, cioè scopriamo questo particolare. Forse il compito di questi personaggi misteriosi è proprio di aiutare questa coppia a riprendere una relazione di intimità. Forse questo è il motivo del loro viaggio. Abramo e Sara si sono arresi da tempo ormai, non è più neanche il caso di insistere, dato che Sara, tra l'altro, era sterile. Si è sempre pensato che i 25 anni che intercorrono tra l'annuncio della nascita della discendenza e la nascita di Isacco siano volontà di Dio. Ok? Anzi, è opinione comune soprattutto tra i preti, senti qua, che più che tra gli studiosi, che il Signore avesse voluto aspettare i 100 anni di Abramo e che Sara non potesse più concepire, non avendo più il ciclo, proprio per dimostrare la forza e la grandezza di Dio. No, quindi più la cosa diventa improbabile, più Dio è forte. Ma è difficile accettare l'ipotesi che Dio abbia usato un uomo e una donna, la loro speranza, la loro sofferenza, la loro paura, la loro angoscia, solo per dimostrare con uno straordinario prodigio la sua capacità. Si fa fatica a pensare che Dio abbia giocato con la sofferenza delle persone. I pensieri di Abramo e di Sara aprono anche un'altra possibile lettura di questi 25 anni: la paura e la sfiducia del patriarca e di sua moglie rispetto alla promessa di Dio sono state sempre più ascoltate dall'ormai anziana coppia. Erano loro a non essere pronti a ricevere un dono che forse Dio avrebbe fatto 25 anni prima. Il narratore, raccontando il comportamento di Sara nascosta dietro la tenda, manifesta e come manifesta la sua reazione. Sembra che Sara non abbia mai sentito parlare dell'arrivo di questo figlio. Questo viene fuori anche. La reazione che Sara ha è una reazione di stupore, cioè come dire che tutta la storia del figlio la conosceva Abramo, ma non Sara, che non è mai stata coinvolta. Allora chi dei due non si fidava della parola di Dio? È un'ipotesi. E la domanda con cui Dio reagisce alla risata di Sara, c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore, interpella la fiducia di entrambi. E perché una domanda? Dio non si è mai rivolto finora ad Abramo con delle domande. Se fate un po' memoria, gli interventi di Dio erano sempre interventi diretti, non a domande. Perché qui fa una domanda adesso? Perché la domanda presuppone la scelta. Ci stai o non ci stai? Quindi la libertà. Una domanda pone l'interlocutore su un piano diverso, chiede di abbandonare il ruolo passivo dell'ascoltatore e di partecipare in qualche modo alla promessa. E poi questo sorriso. Sara negò: non ho sorriso, non ho riso. La negazione della risata rivela a Sara una donna impaurita, chiusa e nascosta come Adamo nel giardino quando sente il rumore dei passi di Dio. Questa donna ha conosciuto l'umiliazione dell'arem del faraone in Egitto, si è sentita sorpassata e umiliata dalla sua serva Agar. Qualche commentatore suggerisce che è proprio il suo riso a fare il miracolo. Mi piace questa cosa, che Dio è riuscito a far ridere una creatura. Guardate che, secondo me, ricordate tutta la polemica del nome della rosa, no? Che Gesù non rideva. Secondo me è anche questa una chiave interpretativa. Cioè noi abbiamo questa idea che ciò che è serio è sacro, ma non è mica vero. Non è mica vero. Cioè il fatto che Dio riesca a riportare il sorriso su una sua creatura è una meraviglia. Dio fa sorridere Sara. Questa chissà da quanto tempo non sorrideva più, con tutto quello che era successo. Dio, se non altro, è riuscito a farla ridere, e questo riso di donna, per quanto anziana, è fecondo, la ringiovanisce, la rende inspiegabilmente fertile. Abramo, dal canto suo, in silenzio. Schneider, che è uno degli studiosi un po' femminista, dice, propone una lettura femminista, dice che è piuttosto interessante, conoscendo i risvolti futuri, che il messaggio che Dio dà non dichiari chi sarà il padre, ma semplicemente che Sara avrà un figlio. Vabbè, interpretazione femminista, la mettiamo così, ok? Non è detto che lo avrai da Abramo, comunque, insomma, vabbè, per dire, questa cosa del sorriso è molto importante perché è una sfumatura nel racconto che noi non consideriamo mai, perché pensiamo che non sia serio. E arriviamo allora, ricordate, dopo questo gli ospiti se ne vanno, Abramo li accompagna al cancello, diremo noi, no? E finché fanno la strada verso il cancello, che non c'era, dice, torna il Signore, Elohim, devo io tenere nascosto ad Abramo ciò che sto per fare? Un'espressione molto bella, cioè come se Abramo e Dio fossero due amici. Cosa faccio? Gli dico? Non gli dico? No? Al mio amico? Gli parlo? Non gli parlo? Allora, siamo di fronte a quel racconto famoso della preghiera di Abramo che tenta di salvare la città di Sodoma e quella di Gomorra, no? Perché Dio dice, no? Versetto 20, il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grande. Il grido, cosa c'entri il grido con l'omosessualità? Fatevi una domanda, datevi una risposta, non c'entra. Quindi il fatto che, adesso andremo a vederlo, si sia, come dire, fissata l'idea che Sodoma uguale omosessualità, biblicamente parlando, ha un sacco di dubbi che andiamo a vedere, però è stato comodo così, per secoli. Quindi il grido di chi? Il grido è troppo grande, cioè un grido di sofferenza. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Quegli uomini partirono di là, andarono verso Sodoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Vi dico che c'è un testo antico, voi sapete che la Bibbia è giunta a codici, no? Ogni codice ha una stesura della Bibbia. Ci sarebbe un testo antico che dice che Yahvé rimase davanti ad Abramo, non che Abramo rimase davanti a Yahvé. Pare che i trascrittori hanno ritenuto questa espressione troppo scandalosa e l'hanno cambiata. Cioè, che non è possibile che Dio si metta davanti alla sua creatura. È la creatura che sta di fronte a Dio. Però c'è questa possibilità, addirittura, pensate. Abramo si avvicinò e qui comincia la trattativa. Davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse ci sono 50 giusti in città? Vuoi sopprimerli tutti? Non perdonerai a quel luogo riguardo ai 50 giusti? Lontano da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come l'empio. Lontano da te, letteralmente sarebbe: ciò è profano, ciò è impuro, ciò è contaminato. Come se Dio fai veramente una schifezza a far così. L'espressione è forte, l'ho tradotta così perché sennò lontano da te, già lontano da te, una cosa così. No, è una cosa immonda, Dio, stai facendo una cosa immonda, tremendo, E qui inizia tutta la trattativa. Allora, io vi dirò che è un brano che a volte la Chiesa usa anche nel credo in Quaresima per spiegare il valore della preghiera. Ora ci sta, ma fino a un certo punto, perché questo brano solleva una serie di problemi. Intanto il concetto della giustizia di Dio, cioè siamo tutti uguali di fronte a Dio, chi sbaglia, chi non sbaglia, eccetera. E poi perché questa preghiera si interrompe, sapete, 50, 45, 30, 25, bene, si arriva a 10 e lì si fermano. e le città vengono distrutte. Cioè, se noi prendiamo questo brano, è rischioso, attenzione, è un brano però che l'autore sacro ha voluto trattenere. Sentite che è un racconto a sé anche questo. E quando leggeremo la distruzione di Sodoma, è un altro racconto? Anzi, vi dirò che forse tutto è partito dalla distruzione di Sodoma e poi si è andati a ritroso, ok? Probabilmente è così la formazione del racconto. Però, siccome hanno per protagonisti Abramo, sono stati messi dentro. Però ci sono dei problemi, ok? È vero che questo brano dice anche la forza dell'intercessione umana, certo, ma uno potrebbe dire, scusa, ma Dio è proprio un disgraziato che comunque non vede l'ora di uccidere anche, cioè, comunque, cioè, noi non staremo con questa sensibilità. Quindi è un brano che può reggere, dice la bella intimità tra Dio e Abramo, Abramo che non ha paura di parlare con Dio, va tutto bene, però attenzione a portarlo come esempio di preghiera, perché sì e no, ok? Mi capite? Però è meraviglioso, è un racconto meraviglioso, questo sì. Quindi, questo Abramo, allora il grido, vi ho detto, quindi il grido non si spiega con l'omosessualità, seguono 5 interventi di Abramo, ok? Quindi questo Abramo che non è più taciturno ma è diventato confidente di Dio, cioè quello che gli dice, oh dai fai così, va bene, molto molto alla mano, e però ripeto, il racconto lascia perplessi, perché quando si arriva alla fine, no, non si addiri il mio Signore, se parla, forse se ne trovano 10, non la distruggerà riguardo a quei 10. Molti commentatori dicono, se Abramo avesse osato di dire, oh Dio, a Sodoma c'è mio nipote, lui è un giusto con la sua famiglia, e invece si ferma prima, e uno dice, e allora Dio, siccome Abramo non gli ha detto sta roba qua, boom, castigo lo stesso. Cioè, capite che è perché questo? Perché probabilmente è un racconto molto antico, in un'epoca in cui gli uomini, ma questo fino all'altro giorno, ritenevano che Dio castiga. Questo è. Cioè, la giustizia di Dio, che è arrivata fino a noi, che è salita sulla croce, chi poteva colmare l'ira di Dio? Un giusto, ma nessun uomo è giusto. Allora ci vuole il Figlio di Dio, l'unico giusto, che può saziare con il suo sangue sulla croce la sete di sangue di Dio. Questo è arrivato fino a noi, fino all'altro ieri. Parte da lì il senso della giustizia di Dio. Dio è giusto, ma è, sai, spaccato. Cioè, scusami, non ci siamo col peso, niente, non, mi dispiace, non puoi entrare, non hai il green pass, niente, ok? Cioè, capite che idea c'è di Dio, ma è lo specchio di una cultura, di una fede, capito? E quindi, però il racconto è importante perché dice anche delle cose belle, cioè dice che in realtà però Dio anche ci ascolta. Quindi, ecco, per dirvi un po' tutto il panorama, arriviamo al racconto che forse tutti conoscete. Tanto gli angeli sono diventati 2, avete visto? Non sono più 3. Quindi cosa vuol dire? Siamo di fronte a un altro racconto che il redattore ha cucito insieme. Quando dico racconto non dico favola, dico tradizioni orali ispirate, dice la Chiesa, da Dio, che sono venute fino avanti, fino a noi, ok? Quindi non è che sono favolette, sono tradizioni, parola di Dio che è stata messa dentro. Arriva a Sodoma, bene, Lot si alza, va incontro, venite in casa. Notate, il racconto iniziava con Abramo che ospita i 3 amici, qui abbiamo Lot che ospita i 2 amici, vedete la similitudine? Lì Abramo fa di tutto per servirli, qui Lot fa di tutto per difenderli. Capite cos'era? Un racconto che esaltava il dovere dell'ospitalità sacra? Può essere, c'è anche questo, ci sono tante cose dentro. Bene, e questi dicono, no, passiamo la notte nella piazza, no, dice, non venite, è meglio che entrate in casa mia. Vanno, mangiano, e gli uomini della città, tutti gli abitanti di Sodoma, si affollarono attorno alla casa, giovani e vecchi, tutti. Ma cosa? E chiamarono Lot e dice: chi sono quegli uomini che sono venuti da te? Falli uscire da noi perché possiamo abusarne. Allora, il problema è questa parola, perché questa parola farebbe riferimento alla follia. Compare un paio di volte nella Bibbia, dopo lo vediamo forse anche, e avrebbe questo significato di violenza sessuale. Però se ci fate un attimo caso, è un po' strana sta cosa, perché Lot esce, aspetta, no, esce, e dice: no, fratelli miei, non fate del male, io ho due figlie, sono ancora vergini, lasciate che porti loro, fate quello che vi piace. Senti, dice una cosa oggi inimmaginabile, perché non facciate nulla a questi uomini, perché sono entrati all'ombra del mio tetto. Quindi qua si capisce che il racconto vuole salvare il senso dell'ospitalità sacra, però sul quale noi non saremo minimamente d'accordo che un padre offra le figlie. Però capite, più che di una violenza sessuale, sembrerebbe quasi una violenza di gruppo, non un atto omosessuale, non so se capite. Cioè, quindi il contesto, capite che è un po', ecco, vi dicevo, il problema è quella parola abusare, perché questa parola, che significherebbe follia, atto folle, compare in una pagina tristissima che è nel libro dei Giudici, quando i fratelli di una figlia di una loro sorella la violentano. E scusate, no, quelli di una tribù, di un'altra città, violentano una figlia di Giuda, e i fratelli di questa vanno a vendicare la violenza sessuale della sorella e castrano tutti gli uomini del villaggio. C'è motivo per cui la Bibbia non si legge, per quello la Chiesa non voleva, perché sono delle pagine scabrosissime, va bene? Quindi c'è questo racconto, e lì si parla di follia. Per cui la traduzione che poi è venuta avanti è quella di abuso sessuale, e quindi è passata l'idea che il peccato di Sodoma sia l'abuso sessuale, cioè l'omosessualità, visto che chiedono che questi due uomini maschi escano fuori. Però, dopo torno, vi faccio vedere questo. Ezechiele, capitolo 16, dà un'altra versione del peccato di Sodoma. Ecco, questa fu l'iniquità di tua sorella Sodoma. Essa e le sue figlie erano piene di superbia, ingordigia, ozio indolente. Non stesero però la mano contro o al povero e l'indigente. Insuperbirono e commisero ciò che è abominevole dinanzi a me, io le eliminai appena me ne accorsi. Quindi sembra che il peccato di Sodoma non è l'omosessualità, ma la chiusura nei confronti del povero. Vi dirò di più, Isaia si legge anche in Quaresima: ascoltate la parola del Signore, capi di Sodoma, prestate orecchio, abitanti di Gomorra, perché mi offrite sacrifici senza numero? Dice: sono sazio degli olocausti, di montoni, del grasso, dei vitelli, non mi interessa niente, l'incenso per me è un abominio. Insomma, no, Dio che dice: di tutte le vostre liturgie non mi interessa niente, lavatevi, purificatevi, allontanate da me il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene. Senti qua, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Sodoma e Gomorra. Quindi vedete che andiamo ancora sul tema sociale, cioè sull'aiuto verso il povero, il debole. E questo è Isaia, e c'è anche Geremia che dice: ma tra i profeti di Gerusalemme ho visto cose nefande, commettono adulteri, praticano la menzogna, danno aiuto ai malfattori e nessuno si converte dalla sua malvagità. Per me sono tutti come Sodoma e i suoi abitanti come Gomorra. Quindi anche qua sì, c'è un po' l'immoralità, però sempre da un punto di vista sociale. Per dirvi, ok? Quindi oggi come oggi, tirare in ballo Sodoma e Gomorra, la Bibbia condanna gli omosessuali come ha condannato Sodoma, non ditelo mai, non ditelo, dite che forse la Bibbia non parla di questo problema perché culturalmente non c'era il problema, come non c'è in alcune tribù africane, dove per esempio l'omosessualità è considerata una cosa inimmaginabile, quindi c'è sempre stata. Ecco, cioè, però no tirare la Bibbia dicendo la Bibbia dice che l'omosessuale, come fu bruciata Sodoma, quindi bruciano anche loro. Queste cose non si fanno e non si dicono. Torno un attimo indietro, ok? Perché poi praticamente questi due dicono a Lot: scappa, alzatevi, uscite da questo luogo perché il Signore sta per distruggere la città. Lot indugia, dice: no, vai via, no, fuggi per la tua via, non guardare indietro, non fermarti dentro la valle, fuggi sulle montagne per non essere travolto. Luca, quando racconta nella sua piccola Apocalisse nel Vangelo, che parla della distruzione di Gerusalemme, usa le stesse immagini. Chi è in Giudea non torni, chi è nei campi non torni in casa, chi sta lavorando non torni, cioè è la stessa immagine, solo che Gesù allude alla fine di Gerusalemme, qui si parla della fine di Sodoma, però Luca si ispira a questo brano. E non guardarti indietro, no, dice qui, perché ovviamente il male, no? Ecco, e il Signore fece piovere dal cielo sopra Sodoma e sopra Gomorra zolfo e fuoco provenienti dal Signore, che tradotto nel nostro linguaggio vorrebbe dire la bomba atomica, cioè fuoco e zolfo dal cielo per gli antichi era il castigo più grande che potesse succederti, cioè niente a che vedere con i terremoti, con i maremoti, con le inondazioni, il massimo era fuoco e zolfo dal cielo, diremmo di bomba atomica. Okay. Quindi è un'immagine, ma cosa c'è dietro? C'è dietro l'origine di questo luogo, che sarebbe la zona del Mar Morto, dove non c'è nessuna forma di vita, il mare è 15 volte più salato degli oceani, e sarebbe quella la zona delle città di Sodoma e Gomorra, che anticamente era una valle rigogliosissima. Allora, forse tutto racconto è strutturato proprio, come mai è diventata una valle di sale? C'è talmente tanto sale che sembrano quasi delle figure umane, ma sono dei cumuli di sale. Ecco la moglie di Lot che diventa una statua di sale, no? Perché sembrano delle figure. Allora, probabilmente si dice un racconto eziologico, cioè serve a giustificare perché il Mar Morto ha quel tipo di vegetazione, cioè che non ne ha, non c'è pianta, non c'è albero, non c'è niente, non c'è forma di vita. Perché? Perché anticamente era ma poi Dio, capito? Quindi c'è anche questa tradizione sotto che si mescola. Va bene, e qua succede così, no? Quindi la moglie che diventa questa statua di sale, se tu lo leggi così dici: ma Dio quanto cattivo è, neanche i buoni ha salvato. E invece non è così, va bene? Abramo andò di buon mattino, contempla dall'alto Sodoma e Gomorra. Il fumo saliva dalla terra come il fumo di una fornace, che per gli antichi era la cosa più tremenda che si potesse pensare. Va bene? Bene, tu dici: finita qua? No, 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 perché? Allora, le figlie di Lot dicono: qua siamo rimasti senza uomini, cosa facciamo? Dice: nostro padre è vecchio, non c'è più nessuno in questo territorio per unirsi a noi. Vieni, facciamo bere del vino a nostro padre e poi corichiamoci con lui, così daremo vita a una discendenza da nostro padre. Prima una fa ubriacare il padre e va a letto con lui, poi lo fa la seconda la sera dopo, così tutte e due si prendono incinta e nascono due figli, Moab e Ammoniti. Allora, per noi è un racconto orrido, ma vi spiego cosa c'è sotto. I Moabiti e gli Ammoniti sono primi cugini di Israele, ok? Questo vuol dire, cioè vuol dire, mi raccomando Israele, con i Moabiti e con gli Ammoniti vai calmo, perché sono mezzi parenti. Questo detta in due parole il motivo del racconto, che a noi suscita orrore perché è un incesto, tra l'altro neanche del padre, delle figlie, ma che in realtà vedete che l'autore non è minimamente scandalizzato di questa cosa, perché per loro è più importante la discendenza. Certo che, detto questo, uno dice: oh, ma accidenti, è per fortuna che che col diluvio universale dovevamo togliere il male dal mondo? Qua, cioè, di tutto e di più, no? Di tutto e di più. La preghiera di Abramo, che già si sposta, no, da Sodoma e si apre su questa valle, e la promessa che arriverà un bambino, e con questo bambino quasi davanti agli occhi si apre lo sfondo, no, poco prima l'annuncio del bambino, e poi si apre uno sfondo di violenza, di disordine morale, di intrecci da parte di ste donne, cioè di tutto e di più, di morte, no? Pensa, la non accoglienza e il tentativo di violenza dei messaggeri di Dio da parte dei sodomiti, la fuga disperata di Lot, la pioggia di fuoco e infine il gesto disperato delle figlie di Lot. Perché il narratore, che finalmente ha portato il lettore nella vicinanza della nascita di Isacco, adesso si dilunga a descrivere della distruzione di Sodoma, dell'origine dei Moabiti, degli Ammoniti? La nascita di un bambino, promessa di benedizione per tutti, poco si accorda con il racconto del capitolo 19, violenze, soprusi, incesti, morte. E mentre dovrebbero fervere i preparativi per la nascita del bambino, viene invece descritto un mondo che ricorda quello di Genesi 6. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra. Allora la risposta di Dio qual è stata? Il diluvio. Qui qual è la risposta di Dio? Un bambino. E qui siamo nel cuore del Natale. Capito? Lì il diluvio, gli uomini sono cattivi. Qui la nascita di un bambino. Natale. Perché quando Luca racconta la nascita di Gesù, ha lo stesso scenario. Il popolo che vagava nelle tenebre ha visto una grande luce. Quindi la risposta di Dio non è più quella della violenza, ma è la fragilità del bambino. La distanza tra la forza e la fragilità di un bambino è scioccante, ma proprio questa forte contrapposizione potrebbe spiegare perché il racconto prosegue fra il tentativo di violenze sessuali, di piogge di fuoco, distruzione della terra bella che era un giardino, donne che si trasformano in statue di sale e padri ubriachi abusati dalle figlie. Un bambino di fronte a tutto il male del mondo è la strategia di Dio per diffondere la sua benedizione, il quale strategia lascia perplesso solo Abramo. Dio non oppone il male al male, ma si affida alla forza della fragilità, della tenerezza di un bambino. Abramo che cosa fa? Guarda tutto dall'alto e dice: questo non è una buona zona per far crescere un bambino, e si sposta. Ancora una volta se ne va di lì. E dove va? Va nella terra di Gerar. Dirigendosi nella regione del Negev, si stabilì tra Cades e Sur, poi soggiornò come straniero a Gerar. Gerar è qui, guardate, vi spiego una sta cosetta, poi finiamo. Gerar è qui. Allora, qui è la zona del Mar Morto, qui c'erano le città probabilmente di Sodoma e di Gomorra, in realtà erano 5 città. Vengono nominate 2, ma erano 5, che però adesso è una valle isolata, cioè una valle di nulla. E prima Abramo stava qua, ad Hebron, poi scende, no? Siamo nel deserto, qui è deserto, non di sabbia, di roccia, Bersabea, eccetera. Gerar è verso l'Egitto, diremo un po' verso la striscia di Gaza, guarda qua Gaza, qui lungo il mare c'è la striscia di Gaza. Siamo verso lì e verso un po' anche l'Egitto. Oh, Abramo torna in Egitto? No, non c'era già stato. Eccolo qua invece. La valle del Giordano non è un buon posto per far crescere un bambino, e va verso la zona dove era andata Agar, in realtà. E qui siamo, e qui cosa succede? La stessa storia ancora con Sara, che va a dire a questo re: guarda che questa è mia sorella. Però stavolta anche Sara si è convinta e dice: è mio fratello. Se non che appare in sogno, sintetizzo, a questo re Abimelech Dio, che gli dice: oh, guarda che hai preso una donna che non è tua. Beh, però capite, cioè, ormai il figlio sta per arrivare, cioè Dio ha promesso tra un anno avrai il bambino, cioè siamo proprio a ridosso. Se mentre prima Abramo voleva quasi disfarsi della moglie, adesso sa che arriverà sto bambino, però non ci siamo ancora, non ci crede ancora. E però guarda qua questo re, poretto, è un uomo, si alzò mattino presto, chiamò i suoi servi e quegli uomini si impaurirono molto. Allora chiama Abramo, gli disse: che cosa hai fatto e che colpo ho commesso contro di te perché tu abbia esposto me, il mio regno, a un peccato tanto grande? Tra l'altro dice che non si era neanche coricata Sara con questo uomo, ovviamente. E qui viene fuori una cosa che nessuno di noi sapeva. Rispose Abramo: io mi sono detto, certo non vi sarà timor di Dio in questo luogo, mi uccideranno a causa di mia moglie, e a ridargli questa storia. Inoltre, ella è veramente mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è divenuta mia moglie. Eh? E perché nessuno ce l'ha detto prima? Colpo di scena. Credo che nessun cristiano sappia che c'è questa parentela tra Abramo. Viene fuori qui. Adesso voi direte: Don Carlo, ma probabilmente è una tradizione che è stata messa dentro, ma che in realtà non ha storia. Forse, o forse sì, perché se erano parenti, il figlio forse poteva avere qualche problema, no? Questo è il punto. Questa notizia non è casuale, forse apre uno spiraglio su questo bambino, che ci accorgeremo che verrà chiamato Isacco, e tutti diciamo: perché fa sorridere? Vedremo, vedremo che forse non è detto che sia così, ok? Quindi questo particolare, che non ci è stato detto prima, non lo sapevamo, viene fuori adesso e forse prepara a ciò che arriverà fra poco, ok? Il lettore entra nel capitolo 21 la volta prossima, che racconterà finalmente sta benedetta nascita di Isacco, 7 versetti, entra nel capitolo 21 con una pre-comprensione. Ha compreso che Abramo e Sara non sono migliori degli altri esseri umani, ma sono gli esseri umani che Dio ha scelto. Capite? Non sono migliori degli altri, ma sono quelli che Dio ha scelto. E questo ci cambia la vita, perché non mi è chiesto di essere migliore, mi è chiesto di prendere coscienza che Dio mi ha scelto, basta. Non perché sono migliore, non perché sono il più bravo. E guardate che questa cifra interpretativa, che Dio non sceglie i migliori, dovremmo spostarla anche su quella lì, sulla madre di Dio, sul quale abbiamo costruito, certo per amore e devozione, ma siamo sulla stessa linea? La povertà della creatura, quindi esseri umani che non sono migliori degli altri, ma sono gli esseri umani che Dio ha scelto per compiere la sua missione. Il lettore, cioè noi, abbiamo compreso che Dio è fedele. Abramo e Sara sono la chiara dimostrazione che ogni intento del cuore umano inclina al male fin dall'adolescenza, ma che è proprio a questo essere umano che Dio ha promesso fedeltà incondizionata, anche se noi siamo quello che siamo. Attenzione, termino con questa curiosità: l'attesa della nascita di Isacco, l'abbiamo capitolo 12, annuncio della nascita di Isacco con Abramo. Qui siamo al capitolo 20, 9 capitoli, come 9 sono i mesi per l'attesa di un bambino. Voi sapete che la divisione in versetti è recente, non fa parte dell'opera originaria dell'autore, è un'opera successiva, molto tarda, credo quinto secolo dopo Cristo, e quindi non si spiega. Cioè, perché se tu conti sono veramente 9 capitoli, come 9 i mesi in cui nasce il bambino. Ma in realtà i capitoli non c'erano. Quando hanno scritto, era scritto tutto di fila. La Bibbia era scritta tutta di fila, non c'erano capitoli. È una cosa strana, però interessante. Perché sono proprio 9 capitoli. Come a dire che Dio segue anche il tempo giusto che le cose maturino. ci alziamo in piedi, chiudiamo la serata. Scusate un po' il freddo che è arrivato, ma la preghiera che ho scelto, una preghiera che ci riporta un tantino alla vicenda di Sodoma e Gomorra, con questa lettura che vi suggerivo diversa, non tanto il peccato del disordine sessuale, quanto piuttosto la non accoglienza del povero, del bisognoso, e allora ecco lo straniero. Preghiamo insieme. Torni ad essere il mio faccia a faccia, lo straniero, senza continuare a farlo stare alla mia ombra. Torni ad essere il mio faccia a faccia, lo straniero, che arriva alla mia porta, perché anch'io sono straniero in questa terra e cerco un luogo dove mi sento a casa. Torni ad essere il mio faccia a faccia, lo straniero. Resti accanto a me il lucignolo della dignità, che mi tenga in cammino, che mi aiuti a ritrovarmi. Torni ad essere il mio faccia a faccia, lo straniero, che porta luce vagliata dal dolore, povero come Gesù, da non avere un luogo. Vi benedica e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie, buonanotte a tutti. Ci vediamo martedì o giovedì prossimo con Isacco.